mille voci.
Urbi e torbi, alla città e al mondo, come recita la liturgia pontificia, un modo per ricordare che ci si rivolge alla città e al mondo e quindi a tutta la comunità dei credenti. Ma se questo vale per la religione, tanto più può e deve valere per la cultura, nel senso più ampio del termine. L'aprirsi alla città e al mondo potrebbe essere la cifra che accomuna i musei, dai quali prendiamo spunto oggi, per parlare di come questi luoghi di conservazione non sono chiusi su se stessi, ma aperti appunto alla città, la propria, e al mondo, per diventare così luoghi di scambio, di condivisione culturale, interculturale, che ci tengono legati al nostro e altrui passato e poi alle nostre radici, ovviamente. E quindi ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Antonio Bolzani in regia, per parlare di, con grande interesse direi, con i responsabili di tre istituzioni museali che racchiudono in sé ciascuna un patrimonio archeologico e artistico e quindi culturale che ci riporta alle nostre radici più recenti e a quelle più antiche delle civiltà da cui discendiamo. E quindi saluto con piacere qui in studio con me Gianna Mina, che è direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, già presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri e membro del Consiglio di Fondazione del Museo d'Arte della Svizzera Italiana e della relativa commissione scientifica. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte e a tutti i radioascoltatori.
E saluto con altrettanto piacere, collegati con noi da Torino, Evelina Christine-Lin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, sono molto contenta di parlare con voi.
Eh sì, perché poi abbiamo una vicinanza, oltre che geografica, anche culturale, ovviamente.
Beh, certo.
E facciamo questa bella triangolazione arrivando fino a Basilea, perché collegato con noi c'è anche Andrea Bignasca, che è direttore dell'Antiken Museum di Basilea e della Sammlung Ludwig, che ci parlerà di questa importante istituzione. Buongiorno direttore. Sentiamo forse se
c'è. Mi fa molto piacere.
Eccoci direttore, ben trovato, grazie di essere con noi. Perché davvero sono tre esempi interessanti per parlare di come ci si può aprire alla città e al mondo. Gianna Mina, cominciamo proprio dal Museo Vincenzo Vela, per il quale tra l'altro incombe a breve un anniversario importante che ha un significato anche culturale profondo per la Svizzera italiana.
Sì, cercando di riassumere alcuni contenuti, l'anno prossimo celebreremo il bicentenario della nascita di Vincenzo Vela, grande scultore ticinese che è stato fondamentale nella costruzione di un'identità nazionale italiana, avendo combattuto e come artista e come cittadino durante il periodo dell'unità. Ma per tornare al suo tema, ovviamente il suo museo, la sua casa museo, che è unica nel suo genere a livello europeo, essendo stata lasciata, donata alla Confederazione, in qualche modo questo gesto generoso già include una parte delle tematiche che andremo a sviscerare oggi, cioè quello dell'appartenenza alla comunità di un patrimonio culturale, sia esso nato in forma privatista oppure come istituzione pubblica. Dunque credo che rappresentiamo come più antico museo in Ticino, tra l'altro, e come istituzione federale da oltre due decenni, la priorità di questo discorso che andremo ad approfondire.
Sì, perché sono interessanti anche tutte le iniziative che un museo tutto sommato piccolo come il Museo Vincenzo Vela può organizzare, vuole organizzare proprio appunto per aprirsi alla città e al mondo. Altre dimensioni, ma potremmo dire stessi intenti, quelli del Museo delle Antichità Egizie di Torino. Evelina Christine-Lin, presidente della fondazione, che è stata costituita non molti anni fa, proprio per rendere quello che si potrebbe definire, tra l'altro, uno dei più importanti musei al mondo, perché dopo quello del Cairo, assieme a quello al British Museum di Londra, il Museo di Torino è il più grande custode di patrimonio della civiltà egizia. Potrebbe essere persino gravoso come compito quello di custodire una entità di beni così ampia e così importante. Però io dicevo, un museo non deve essere una scatola chiusa, una bella scatola chiusa dentro la quale custodire questi gioielli, ma cerca di aprirsi al mondo. Voi come fate?
Sì, grazie per darmi la possibilità di raccontare un po' quello che facciamo qui. Lei giustamente diceva è la seconda collezione al mondo dopo quella del Cairo, con tutto il rispetto per i paesi e l'area geografica da cui questa meravigliosa collezione arriva e delle popolazioni che magari, e qui comincio ad arrivare al primo punto, risiedono qua, le grandi comunità di lingua araba che ci sono nel territorio piemontese, ma non solo, e che magari o non hanno mai avuto accesso a come dire, visite museali prima, o magari conoscono anche poco questo tipo di enorme eredità che noi portiamo qui nell'interesse di tutti. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di coinvolgere appunto la comunità di lingua araba, facendo anche proprio dei corsi di formazione per chi li volesse fare, alle donne di lingua araba, ma naturalmente ormai assolutamente residenti in Italia, perfettamente a conoscenza della lingua italiana. Quindi sono diventate 20 di queste signore, diciamo di madrelingua araba, sono diventate le nostre guide dopo aver fatto dei corsi di formazione da noi e così via. Noi abbiamo quindi prima di tutto aperto a, diciamo, non soltanto alla lingua araba ovviamente, ma a tutti quelli che avessero avuto voglia di confrontarsi con questo tipo di operazione, che non è proprio banalissima rispetto a un museo delle nostre dimensioni. Poi ci siamo guardati intorno proprio per quello che diceva lei, di non essere una monada isolata qua sopra, chiusa, uno scrigno di collezioni preziose, ma poi poco a disposizione, diciamo, di tutti. Il concetto era proprio quello di avere un museo di tutti e per tutti. Quindi abbiamo cominciato già 2 anni fa con i nostri curatori a andare nelle carceri, a fare dei laboratori, e questi carcerati che fanno parte di una sezione del liceo artistico, una dell'istituto tecnico, hanno ricostruito gli oggetti della tomba di Ka, e abbiamo organizzato una prima mostra con questi oggetti a ingresso libero qui da noi al Museo Egizio, che poi adesso è ospitata niente meno che nelle sale del Tribunale di Torino, del Palazzo di Giustizia. Tra l'altro i carcerati hanno in gestione la caffetteria del museo con la loro libera mensa, con la loro cooperativa, e anche adesso quella del tribunale. Gli oggetti tra l'altro li portiamo, quelli che fanno i carcerati, negli ospedali infantili, a Regina Margherita per esempio, nei reparti oncologici dei bambini, in modo che possano fare lezione, guardare e toccare gli oggetti che magari in questo momento e senza magari non possono assolutamente vedere. E poi facciamo molte volte delle aperture gratuite, anche serali, io sono benvenuto, liberi tutti e così via. Cioè cerchiamo veramente di far sì che il museo sia una creatura pulsante, vivente all'interno della città, e non soltanto, appunto, come dicevamo prima, un meraviglioso scrigno un po' respingente e poco amichevole.
Verrebbe da dire che poi è nel DNA forse di una città come Torino, che appunto è stata anche capitale d'Italia, ma che ha conosciuto ovviamente il passaggio di legami culturali, ovviamente che la legano a tutta l'Europa e quindi anche ovviamente alla Svizzera.
Sì, questo... sì, assolutamente. Scusi, mi permetto solo, sì, di dire che addirittura il Museo Egizio, il nostro, è antecedente come fondazione addirittura all'Unità d'Italia, perché è il museo più antico del mondo, addirittura più antico di quello del Cairo, perché è stato fondato proprio attraverso un grosso contributo dei Savoia per acquisire la prima collezione Drovetti nel 1824. Quindi abbiamo fatto un po' la storia d'Italia parallelamente, noi torinesi e noi Museo Egizio.
È bella questa vicinanza poi anche dal punto di vista delle date, no? 1820,
sì,
è l'anno della nascita di Vincenzo Vela, 1824.
Certo, infatti ascoltavo prima, sì.
E quindi presto celebreremo anche i 200 anni del Museo Egizio di Torino, sarà una bella occasione per riparlarne. Andrea Vignasca, invece, come direttore dell'Antiken Museum di Basilea e della collezione Ludwig, in un'intervista alla Stampa di non molto tempo fa diceva: l'antichità, o meglio il titolo dell'articolo è "L'antichità è un modello da seguire". Adesso mi verrebbe voglia di chiederle perché è un modello da seguire e non è appunto soltanto un modello estetico, un modello appunto da scrigno che custodisce dei tesori, ma può diventare davvero un modello culturale, sociale, interculturale.
Certo, questo è un tema interessante, che ha anche a che fare direttamente con la storia del nostro museo. A sentire le colleghe, devo dire che adesso noi siamo, come Antiken Museum di Basilea, forse il museo più giovane, fondato nell'immediato dopoguerra, nel 1961, per un motivo particolare. Era un'epoca, diciamo, di grandi ricostruzioni, ma anche di grandi paure. C'erano questi blocchi degli Stati Uniti e della Russia, c'era la minaccia nucleare, c'era il rischio di ricadere nella barbarie della Seconda Guerra Mondiale. E proprio per questi motivi c'è stato a Basilea un gruppo di intellettuali, ma anche di politici, oppure di capitani di industria, che hanno deciso di fondare un Antiquen Museum basato sulle culture antiche, in particolare quella greca e quella romana, che erano in fondo le culture modello da seguire nella Grecia, che è nata in fondo la prima democrazia del mondo, in Grecia che è nato il teatro, quindi la cultura del dibattito, se volete. È in questi luoghi, tra la Grecia e Roma, che è nato anche, sono nate le prime forme di diritto, e quindi tutto quello che sembrava allora, in maniera forse un po' mitizzata, aver costruito la nostra democrazia. Quindi l'Antiquen Museum è sorto come una sorta di baluardo per difendere le nostre tradizioni democratiche.
Questo è già una bella descrizione del motivo stesso di esistenza di un museo come questo, che pur essendo, diciamo, di dimensioni ridotte rispetto al museo egizio di Torino, però si è costruito innanzitutto una ricchezza estetica notevole, e oggi si offre in vari modi al pubblico. Poi in una città come Basilea, che è insomma densa di riferimenti culturali e di legami culturali.
Sì, questo in fondo è anche un po' il nostro problema. Basilea si è sviluppata negli ultimi 20 o 30 anni come un po' la capitale della storia dell'arte, non solo con il Kunstmuseum, ma anche con il Museo Tengeli, con la Fondazione Beyeler, con tutte queste nuove costruzioni estremamente ben concepite anche a livello di non solo di contenuto ma anche di contenente. Poi con la fiera dell'Art Basel che c'è ogni anno, quindi c'è questo interesse generale per l'arte e per l'arte contemporanea. Noi siamo un po' quelli che presentano ancora le radici. Anche noi per esempio partecipiamo in maniera minore, comunque partecipiamo all'art con l'Art Parkour, che è una sorta di occasione per presentare degli artisti contemporanei che si fanno ispirare dall'arte antica per realizzare le loro opere oggi. Quindi cerchiamo di inserirci in questo contesto e cerchiamo di far vedere appunto quelle che sono le nostre origini, anche tematizzando nelle mostre temporanee che presentiamo ogni anno dei temi che possono avere ancora una rilevanza attuale, insomma.
E diventa interessante quindi capire come i responsabili di istituzioni che hanno un prestigio, una storia e soprattutto possono annoverare opere di bellezza inestimabile si confrontano poi con la società civile che li circonda e cerca di coinvolgere tutti gli attori, appunto perché i musei, e credo che è un tema attualissimo, non devono essere soltanto istituzioni per le quali si paga un biglietto per entrare e poi in qualche modo ci si esclude dalla realtà circostante. Certo, i musei sono un patrimonio sicuramente da difendere, ma ci sono delle direttive anche a livello delle Nazioni Unite che dicono che bisogna fare anche della cultura museale qualcosa che diventa poi attivo e coinvolgente per la società civile, soprattutto per una società multiculturale come quella odierna, che a volte magari ci lascia senza punti di riferimento, mentre avere dei luoghi dove forse questi riferimenti li possiamo ritrovare diventa estremamente importante. Sarebbe interessante sapere che cosa ne pensano dei musei come quelli di cui stiamo parlando questa mattina i nostri ascoltatori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. I wish.
wish I didn't do. But I continue learning. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.
Visto il tempo che fa, magari anche rifugiarsi in un museo può diventare un'occasione per scaldarsi o per così tenersi con la curiosità aperta alle bellezze del mondo, che purtroppo in alcuni luoghi del mondo vengono anche distrutte. Questo è anche un aspetto inquietante al quale varrebbe la pena fare riferimento in compagnia dei nostri interlocutori di questa mattina, che vi ricordo qui in studio con me Gianna Mina, che è direttrice del museo Vincenzo Vela di Ligornetto, che si appresta a celebrare i 200 anni dalla nascita di Vincenzo Vela. Collegati con noi al telefono il direttore dell'Antico Museum di Basilea Andrea Bignasca e la presidente della fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Cristillà. Stiamo parlando appunto dei luoghi, dei musei che diventano luoghi di interscambio culturale, proprio perché fa parte quasi di una, come dire, di una trasformazione in parte obbligata, però in parte è anche una trasformazione sulla quale noi, che diventiamo i fruitori di queste istituzioni, forse dovremmo fermarci a riflettere maggiormente. Perché, Gianna Mina? Glielo chiedo tra l'altro come già presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri.
Sì, guardi, le tematiche, ringrazio i colleghi che hanno evidenziato dei punti di straordinaria importanza. Il tema è appassionante e credo che sia molto urgente. Se mi permette di andare a qualche questione di ordine un po' più generale per fugare un pregiudizio e diciamo un equivoco che credo ancora sussista, cioè di individuare nei luoghi che noi chiamiamo museo, e dicendo museo intendo una gamma immensa di musei, non sono solo i musei d'arte, perché troppo sovente la parola museo la si identifica con un certo tipo di collezione che è minoritaria rispetto a molti altri generi. Ecco, l'equivoco è che questi siano ancora dei luoghi o rimasti dei luoghi elitari, difficilmente accessibili. E dicendo questo, noi dimentichiamo una cosa fondamentale: il museo come lo conosciamo oggi, il museo pubblico, nasce intorno e ha come conseguenza o poco prima delle grandi rivoluzioni di fine Settecento. Il British Museum apre le porte prima della rivoluzione francese. Nello statuto del British Museum, che ricordo aveva come collezione principale una collezione di scienze naturali e non di archeologia in origine soltanto, il museo come strumento di conoscenza della cittadinanza era ben chiaro. Questo lo si fa quando il Louvre viene aperto al pubblico, questo succede in altre grandi istituzioni. La Svizzera ha la fortuna di avere un numero altissimo di musei, il 90% sono musei nati dal basso, cioè da associazioni, da cittadini, ricordava con grande precisione il collega Vignasca prima. Ecco, il museo nasce come luogo dove la cittadinanza poteva formarsi o imparare delle cose. Poi è stato, diciamo, gestito forse nei secoli in modo non sempre attento a questo suo ruolo fondamentale, ruolo che poi l'UNESCO nelle sue varie carte ha giustamente ricordato, fino a un avvenimento molto importante. Negli anni 70 si fonda una corrente di pensiero che è la nuova museologia, New Museology, nei paesi anglosassoni, che sono sempre all'avanguardia su queste cose, dove l'oggetto che fino allora era, diciamo, il protagonista nei musei viene in qualche modo affiancato dal pubblico. Il pubblico assume in questo concetto teorico di museo altrettanta importanza dell'opera che viene esposta, e da lì in alcuni paesi da 30 anni, in altri da molto meno, comunque questa riflessione viene portata avanti dai direttori, dai responsabili, dai curatori. Dunque la condivisione del sapere fa parte della nascita, cioè fa parte del DNA dell'istituzione che noi chiamiamo museo, e dunque responsabilità della politica, degli amministratori e in primis di chi si occupa di queste istituzioni di ricordarsi di questa cosa. Dunque io adesso evito di fare un elenco di quello che al Museo Vela si fa da diversi anni con i migranti che sono a pochi chilometri da noi, con i ciechi, con le arti che si intrecciano. Cioè, credo ogni museo deve trovare o può trovare il suo alveo entro il quale aprirsi al pubblico. Non tutti devono fare la stessa cosa, secondo me. Ecco, credo che il pubblico a sua volta dovrebbe riconoscere questo ruolo, e quello che lei diceva prima, anche noi fruitori dovremmo rendercene conto. Ecco, credo che i musei oramai siano veramente aperti e che il pubblico possa trovare ovunque, secondo il proprio gusto, delle attività, dei modi di avvicinarsi a questo magnifico contenitore, secondo me estremamente democratico, di condivisione di una conoscenza, di un sapere che è insito nelle collezioni, nel lavoro scientifico e in tutto questo.
Beh, ovviamente questo ci riporta alle radici stesse, potremmo dire, della nascita degli Stati-nazione, che dovevano comunque creare una loro cultura di appartenenza e quindi far sentire i cittadini partecipi di qualche cosa. Poi è vero che molti musei sono nati anche nella temperie delle grandi trasformazioni europee, quindi anche del colonialismo, quindi tutte le polemiche dei beni che possedevano eventualmente da restituire, ma che per fortuna hanno anche conservato, che altrimenti sarebbero andate distrutte. Tutto questo però ci porta a un oggi, a un'epoca contemporanea, in cui tra rimescolamenti culturali e potremmo dire anche contrasti tra visioni del mondo diverse e chi invece inneggia forme di chiusura per timore verso l'esterno, ecco che i musei diventano luoghi cruciali. E qui, su questo vorrei una riflessione sia da Andrea Bignasca che da Evelina Cristillin, proprio perché appartengono tra l'altro a due città che sono anche molto importanti da questo punto di vista, e vorrei proprio cominciare da Andrea Bignasca. Basilea è una città, insomma, che ci richiama alle radici stesse dell'Europa, quindi si è in un crocevia importantissimo, e voi però proponete 5.000 anni di storia che ci precede. E come si fa a conciliare il desiderio di fare cultura, che appunto potrebbe essere una cultura alta, e nel contempo però dire guardate che siamo al centro di un'Europa che forse mai come oggi sta cercando le proprie radici culturali? Capisco che è una domandona, però che riflessione le suscita?
Ma diciamo, naturalmente Basilea ha il vantaggio di essere a 5 minuti dalla Francia e a 5 minuti dalla Germania, come diceva, proprio al centro dell'Europa. Per predisposizione è una città molto aperta, con tanti musei che si occupano di tanti settori e che sono veramente cosmopoliti e operano anche a livello internazionale. Quindi questo non mi sembra che faccia problema. Il problema è piuttosto interessare il pubblico, far giocare al pubblico il suo ruolo. Secondo me il pubblico non ha ancora preso atto di questo ruolo importante di cui accennava la collega Gianna Mina. Si viene volentieri al museo quando c'è una festa come la Notte dei Musei, per esempio, o magari quando c'è una grande esposizione che si ha l'impressione non si può mancare, insomma. Altrimenti proprio la visita delle nostre collezioni, che sono importantissime anche a livello internazionale, è un'opzione che si preferisce lasciare da parte. E qui secondo me bisogna lavorare anche in maniera un po' a livello profano, mettere a posto alcune cose che magari non sono evidenti, ma non sono ancora state fatte. Per esempio aprire le porte: ci sono dei portoni dei musei, portoni d'entrata, che sono talmente pesanti che danno sempre l'impressione che il museo sia chiuso. Noi abbiamo aperto adesso, da un anno a questa parte, anche l'entrata posteriore, che dà accesso al cortile, al meraviglioso cortile interno a cielo aperto, dove abbiamo poi anche in estate il ristorante, e si può entrare senza pagare il biglietto d'entrata. Questo poi è il secondo punto: far crollare queste barriere finanziarie che per tante persone, anche svizzere, ma naturalmente anche straniere, possono fare difficoltà, no? Dare cioè l'accesso gratuito alle collezioni permanenti, non dico alle mostre, che sono uno sforzo finanziario comunque più importante, però per la collezione ci vorrebbe l'entrata gratuita. E poi aggiungere tutte queste cose che possono dare un valore aggiunto al museo, come per esempio la gastronomia, oppure certe visite guidate o progetti particolari che coinvolgono di volta in volta il pubblico, proponendo anche dei temi d'attualità discussi poi, nel nostro caso, partendo dall'antichità, per vedere quali sono state allora le soluzioni e quali potrebbero essere oggi i parallelismi con la situazione che si presenta.
Sì, anche perché lei faceva riferimento in un'intervista al concetto di simposio, no? E richiama Platone, richiama la filosofia greca, ma vuol dire luogo nel quale poi ci si ritrova, ci si confronta, e quindi allora qui in questo caso i musei diventano luogo davvero di interscambio culturale. Prima di ridare la parola anche alla Presidente della Fondazione del Museo Egizio di Torino, Evelina Cristillin, vorrei dare velocemente la parola a un'ascoltatrice che è al telefono, e poi sentire i messaggi del pubblico che ci ha portato Antonio Bolzani. Angela, buongiorno.
Buongiorno. Dica. Mi ha fatto venire nostalgia della mia città. Sono nata a Basilea.
E lei è nata a Basilea.
Sì, sono cresciuto in centro città, i musei li conosco tutti. Per noi la frequentazione andava molto semplicemente amando un po' i nostri musei. L'antico museo l'ho visto da piccola, era un po' diverso di oggi. Col tempo io mi sono sposata, sono tornata in Ticino, perché il mio papà era del ticinese. Ho portato i miei nipoti, i miei figli a Basilea. Una delle mie figlie ha studiato all'università e ho cominciato anche qui in Ticino a frequentare i musei. Tutto per me è stato un arricchimento, per me da bambina crescendo, adesso che sto invecchiando, pensare all'antico museum come adesso mi
Le
vengono
viene davvero la
quasi.
nostalgia. Ma è stata a
Sì.
visitare il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto e gli altri musei?
Io ho portato i miei figli, io andavo con i miei figli quando il Museo Vela era buio, era proprio diverso di adesso. E all'inizio hanno cominciato anche Prinso, che è la direttrice di adesso, a fare dei corsi per i bambini piccoli. Ho portato la mia prima nipote,
Grazie.
sempre andata anche lei è bravissima.
Angela, adesso le manca il Museo Egizio di Torino, ma penso che
Sono
forse
già
ci sia. Cioè,
andata, no,
immaginavo,
anche al Louvre.
si sentiva che c'era aria.
Sono figlia di mio papà, era un
Grazie.
operaio ticinese, però da noi era sempre per me un arricchimento per tutti.
Angela, che belle
Il
parole.
problema che ho avuto in Ticino era proprio il primo contatto che ho avuto in Ticino. Mio papà mi diceva: "Guarda, non è come qui a Basilea, all'inizio sei un po' una mosca bianca." Ed era così, perché quando Mendrisio hanno, il mio figlio aveva 6 anni, c'era il museo di Mendrisio, Klee, e certa
Certo.
gente mi diceva: "Ma cosa porti tuo figlio a vedere Klee? Cosa ne capisce?" E lui mi diceva: "Mamma, che bello, anch'io vado a casa a dipingere così." Non c'era ancora il museo a Berna.
Angela, ma che belle
Bella
parole le
testimonianza.
sue, anche perché
Grazie.
mette
Io
in
avevo
risalto.
una vergogna atroce. Sono nata a Carnevale a parlare alla radio, quindi non mi va.
Angela, grazie per le sue parole, anche perché ci ricorda che siamo comunque al centro, in un crocevia dal quale ci si può spostare facilmente e verso nord e verso sud, e poi restare comunque alla nostra latitudine per
Sì.
scoprire quali sono i gioielli che abbiamo. E quindi grazie di questa testimonianza.
È stato bellissimo a nascere e crescere a Basilea. L'antico museo, adesso come adesso, il direttore Binasca, lì l'ho già visto, perché io quando vado a Basilea devo vedere i miei musei. Però il Ticino ha fatto dei passi
E dopo ne
giganti.
parliamo. Grazie Angela di essere stata
Buona
con noi.
giornata.
Grazie.
L'abbiamo dovuta convincere Angela a
Dopo
parlare.
però alla
Ma sono
fine
belle queste
sì.
testimonianze, anche perché dette in voce hanno molto più
Certo.
valore che non riportate. Io riporto 3 spunti comunque che emergono dai messaggi. Il primo spunto, ovviamente, me ne avete parlato, l'accesso gratuito ai musei. È opportuno o non è opportuno? Forse sì, qualcuno dice andrebbe più gente. Poi andare al museo, entrare da soli e visitare da solo un museo, oppure meglio con una guida che ti fa uscire magari un po' più ricco e un po' più informato e formato. E poi il terzo tema è ancora un tema che ricorre spesso quando si parla di musei, il tema che i musei sono, diciamo così, qualcosa di elitario e quindi di poco popolare, di poco trasversale.
Ottimi spunti che giro subito ad Evelina Cristilla, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, proprio perché essendoci una fondazione che fa di questo museo appunto non un'istituzione statale pesante con quelle porte appunto alle quali faceva riferimento Andrea Bignasca, cerca di aprirsi. E allora aprirsi significa appunto per esempio rendere l'accesso gratuito al vostro museo.
Per noi questo è assolutamente impossibile, nel senso che noi siamo completamente autosufficienti, nel senso che, come lei ha detto, siamo una fondazione pubblico-privata, però non riceviamo contributi statali, il nostro bilancio è quasi sempre inattivo, ma naturalmente essendo una no profit non possiamo incassare, ma dobbiamo reinvestire i nostri eventuali utili, però noi ci paghiamo tutto, compreso per esempio tutto quello che riguarda le spese di restauro e di conservazione e di valorizzazione della collezione, che significa grosso modo 700-800 mila euro all'anno. Il nostro bilancio, per parlare di numeri, è di circa 12 milioni di euro, che sono però tutti autogenerati, cioè attraverso biglietteria, naturalmente attraverso bookshop e museum shop. E mi riallaccio un po' a quanto si diceva prima riguardo all'apertura e al concetto diverso di museo. Giustamente la dottoressa Mina faceva un excursus dalla fondazione dei primi musei in poi a quanto avviene oggi. Non dimentichiamo che una rivoluzione totale è avvenuta con i mezzi di comunicazione, soprattutto con la digitalizzazione, con internet, sì, per cui sì, la comunicazione, tanto per dire, per noi è diventata un fatto importantissimo, tant'è che abbiamo speso e investito molti dei soldi che abbiamo messo da parte appunto con la nostra attività corrente per digitalizzare tutta la collezione, sia a livello archivistico, sia a livello fotografico, sia a livello di reperti, quindi chiunque si colleghi al sito del Museo Egizio oggi con un click può avere tutta la collezione a disposizione, il che vuol dire sia i super esperti che ci possono dare dei consigli, una specie di crowdfunding di idee, sia il visitatore curioso, anche il non visitatore, che comunque ha a disposizione questo museo attraverso il proprio computer, attraverso il proprio tablet, attraverso quello che vuole. E poi altra dimensione importantissima, perché sempre mi riallaccio a quanto è stato detto prima, il museo magari rappresenta un po' la cultura locale, eccetera. Per noi è completamente diverso, perché di cultura locale ovviamente in senso egizio non si può parlare, anche se evidentemente il museo è molto radicato a Torino, per noi in questo, da 2 anni a questa parte investiamo moltissimo in ricerca, e quindi questa ricerca la decliniamo poi in collaborazioni internazionali importanti. Proprio ieri abbiamo inaugurato una mostra a Washington, ne abbiamo 4 in Cina, prima eravamo in Canada, prima ancora in Russia, poi andremo negli Emirati Arabi, quindi come dire, attraverso il lavoro di ricerca fatto sulla collezione noi lavoriamo per produrre delle mostre che portiamo all'estero e anche per lavorare con le principali università e i principali musei internazionali. E tra l'altro Basilea è stato, come dire, presentissimo nel nostro comitato scientifico, prima con il presidente Antonio Loprieno, che se sta ascoltando saluto con affetto, e adesso con Susan Bickel. Quindi insomma stiamo andando avanti e facciamo molte cose perché questa comunicazione diventi una comunicazione globale, non soltanto con la comunità egittologica, ma diciamo con quelli che sono interessati alla materia in giro per il mondo. Di poter aprire ci piacerebbe, se noi avessimo dei contributi come hanno i musei statali ci piacerebbe. Lo facciamo in date precise, in orari precisi, aprendo alla città, per esempio proprio il 12 inauguriamo una mostra nuova, Archeologia Invisibile, dove la tecnologia si collega proprio all'archeologia col Massachusetts Institute of Technology di Boston e con il Politecnico di Milano, che collaborano con noi in questa mostra. In quel caso teniamo il museo aperto gratuitamente per tutti, però, e finisco, essendo autosufficienti dobbiamo anche far quadrare i conti.
Sì, anche perché non si pensa che spesso i musei, oltre a dover fare i conti con le proprie finanze o con quelli che poi le finanze le controllano quando sono istituzioni pubbliche, magari cercano anche di produrre un indotto economico per il territorio.
Ma che anche se questo posso, sì, se posso interromperla un attimo, mi ha tolto le parole di bocca, perché noi abbiamo commissionato l'anno scorso al Centro Sant'Agata e alla società di Quorum, che fanno proprio questo genere di studi e di inchieste, proprio uno studio sull'impatto economico che il Museo Egizio produce sugli operatori commerciali, diciamo, della città nel raggio di 2 chilometri da noi, ed è venuto fuori 187 milioni di euro, cioè sono quelli che noi generiamo come impatto per gli operatori commerciali, che possono essere dagli alberghi ai bar, agli operatori turistici, eccetera, grazie all'attività del Museo Egizio. Quindi ci può essere anche veramente un valore aggiunto per la città stessa, per il territorio, se si riescono a gestire oculatamente risorse e benefici.
Gianna Mina, cosa sarebbe Ligornetto senza il Museo Vincenzo Vela? E glielo chiedo quasi provocatoriamente, ma è anche un modo per dire: siamo territorio di frontiera, siamo territorio che si deve confrontare anche con assi geografici e culturali che a volte potrebbero sembrare soverchianti, però poi nascono dei piccoli gioielli, e penso proprio al vostro museo, ma anche la Pinacoteca Giusta e altri luoghi che potrebbero essere lontani dal corso principale, ma poi in realtà diventano davvero luoghi di nascita e progresso culturale.
Sì, forse la domanda cosa sarebbe Ligornetto è un po' difficile rispondere senza il Museo Vincenzo Vela. Cosa sarebbe un contesto appunto transfrontaliero senza questo luogo che ricorda in una nazione la storia di un'altra? Io credo che ci sono dei luoghi che, al di là della collezione pregevole, e poi qui entriamo nel merito del gusto, incarnano o permettono permettono di affrontare delle questioni che sono in qualche modo senza tempo o che nel tempo ritornano, quello della frontiera, di che cosa sia la frontiera, di che cosa siano questi termini molto problematici come identità, radici, territorio, che sono, devo dire, temi di una grande fragilità e molto problematici. Ecco, possono, direi, all'interno della nostra collezione, che tematizza proprio questa cosa, l'immigrazione e l'immigrazione, la qualità assoluta di un artista, ma che al suo tempo è stato un benefattore, un filantropo. Ecco, questi sono dei temi che secondo me all'interno di un luogo che si chiama museo possono essere posti con maggior facilità rispetto a, non so, io, comizi politici piuttosto che istituzioni accademiche di altro genere. Per cui credo che, sono fermamente convinta che tanto quanto le grandi e più potenti istituzioni, ho ascoltato con grande ammirazione quanto diceva la dottoressa Christine Lamy, complimento anche con questi grossi progetti di studio che all'università non potrebbero permettersi, che invece vengono fatte da molti musei. Ecco che accanto a questo tipo di fondamentale lavoro che molti musei, anche i piccoli, penso al Canton Ticino, a tanti musei piccoli, moltissimi musei d'arte, che studiano artisti che nessun'altra istituzione studierebbe. Dunque abbiamo veramente assunto o fatto propria una responsabilità che concerne tutti i cittadini, cioè tutti coloro che con le loro tasse contribuiscono anche a questa, alla fioritura di queste istituzioni. È sempre un rapporto di buon senso, di proporzioni, di responsabilità. E vorrei rispondere brevemente a due dei quesiti dell'ascoltatore precedente. Ecco, accompagnarsi o farsi accompagnare in una visita da un'audioguida o da uno strumento di divulgazione mi sembra un ottimo approccio, e poi magari ritornare sulla stessa collezione liberi, con una propria freschezza di atteggiamento, che credo renda possibile quello che oggi va così di moda, questo rapporto emotivo con l'oggetto, che richiede, diciamo, una predisposizione di tempo e di atteggiamento.
Andrea Mignasca, mi perdoni se do ancora velocemente la parola ad Evelina Cristina, perché penso ci debba lasciare tra pochi minuti, o può restare.
Io tra tre minuti devo andare.
Ecco, allora le do l'occasione per un'ultima riflessione.
Grazie, molto gentile, mi scuso con gli altri.
Perché da un lato, perché la cronaca ci dice che il direttore del museo egizio, Christian Greco, è dovuto addirittura scendere in piazza a un certo punto a spiegare il perché di certe iniziative culturali. Però la presidente della fondazione dice in una intervista alla stampa italiana, diceva: quello che noi facciamo è proprio produrre integrazione e condivisione. Come contate di farlo ancora in questa epoca in cui questi due termini sono così problematici?
Ma sì, è stato un po' non dimentichiamo che l'anno scorso si era in campagna elettorale, quindi ciascuno ha tirato un po' per la giacchetta i propri temi, e a volte insomma si è anche un po' ecceduto, e quindi vabbè, mettiamola così.
La cultura bisognerebbe lasciarla fuori, però insomma.
Ma ha perfettamente ragione, però sappiamo come funziona, certo. Adesso, per carità, noi, questo lo sottolineo tutte le volte, sia io sia Christian Greco, che lei gentilmente ha nominato, che sta tornando indietro proprio da Washington, dove è andato a aprire la nuova mostra, abbiamo sempre sottolineato il fatto che noi siamo un'istituzione culturale che non fa politica, da nessuna parte vogliano tirare, di destra e sinistra, di centro e cose. Noi cerchiamo di costruire dei ponti e non di mettere su dei muri o delle barriere, e attraverso la cultura pensiamo che sia ancora possibile avere dei linguaggi comuni dove a volte né la politica né l'economia ci riescono più. Quindi noi continueremo nelle nostre politiche di integrazione, che, ripeto, non è che siano soltanto rivolte a etnie o religione, sono rivolte a tutti, perché, come giustamente si diceva prima, anche le persone che magari non hanno un portafoglio abbastanza ampio per poter venire al museo, ma possono magari voler partecipare a delle attività, vedere come si fa, eccetera, noi cerchiamo di far entrare tutti, per quanto è compatibile appunto col nostro bilancio, col nostro essere autosufficienti. Le politiche di integrazione vuol dire comunicare, poi fosse anche soltanto, come dicevo prima, attraverso un click di un computer, vedere che cosa si fa, che cosa è possibile fare, quali siano le possibilità anche per i giovani, per gli studenti. Pensi che da 2 anni noi organizziamo, non soltanto quindi come ente di ricerca, ma come ente di formazione, delle summer school con l'Università di Los Angeles, con la UCLA, con l'Università di Pisa. I ragazzi vengono qua, possono toccare gli oggetti, possono lavorarci sopra mettendoci le mani, cosa che normalmente studiano solo sui libri. C'è mille modi di far capire che non siamo lontani, che siamo in mezzo alla gente e che siamo per tutti e di tutti. Abbiamo pure organizzato un torneo di calcio per migranti, l'anno scorso è andato benissimo, avevamo 32 squadre maschili e 10 femminili, è stata una grande festa. Si può fare di tutto, basta volerlo.
Evelina Cristillin, Cristillà, mi scusi.
Grazie.
Grazie. No, no,
perché... Cognome Vallesano.
Allora questo legame è ancora più forte.
Cognome Vallesano, dall'altra parte delle Alpi, ma siamo lì, eh. Saluto gli amici di Sion, con cui ho avuto tante vicende per le candidature olimpiche, ma siamo grandi amici.
Lo so, perché lei appunto ha avuto un'esperienza così, così varia, che sicuramente l'apertura alla città e al mondo per lei diventa legata a fenomeni che potremmo definire globali, anche come il calcio o le Olimpiadi, certo.
Guardi, assolutamente il calcio e le Olimpiadi non sono due mondi sconosciuti. L'ultima cosa che ho fatto è dare una mano a Zurigo per la riformulazione del Museo del Calcio della FIFA, quindi a volte le cose si parlano, è detto che siano due mondi a parte.
Infatti, che poi magari si trova su qualche geroglifico egizio anche una traccia.
Non giocavano a pallone,
giocavano a palla,
tante altre cose.
Maria Cristina, grazie di essere stata con noi.
È stato un grande
piacere. La ospiteremo presto a Lugano, allora, magari.
Ma non vedo l'ora e saluto i due colleghi e spero di vederli di persona presto.
Buon lavoro.
Buona giornata, grazie. Grazie mille.
Andrea Vignasca, prendendo anche spunto da molte delle cose che diceva Evelina Cristillin, mi è rimasta questa idea del fatto che appunto il museo non deve essere un luogo elitario. Ora, c'è il rischio per un museo così, così particolare come il vostro di diventare o di essere paradossalmente un'istituzione elitaria, che però comunque cerca di aprirsi al pubblico e al mondo. Voi come fate a sfuggire a questa sindrome, che potrebbe essere insita persino nel patrimonio che voi custodite, perché rifacendosi all'arte dell'antica Roma e dell'antica Grecia, uno potrebbe dire ma è molto elitario come soggetto museale. E come si fa allora a non incorrere nel rischio di essere elitari, secondo lei?
Ma diciamo, adesso sono state dette tante cose molto interessanti che magari non condivido proprio tutte. Comunque la questione, tra l'altro posta anche da un visitatore o da un ascoltatore che diceva è meglio visitare il museo da soli o con la guida. Mm-hmm. Anche questo, naturalmente, con la guida è sempre meglio, c'è lo specialista che racconta delle cose particolari e si ha sicuramente di più da una visita del genere. Poi però i musei d'oggi, secondo me, appunto anche per diventare meno elitari, devono fare uno sforzo di scenografia molto più grande di quanto non si faceva magari diversi anni fa. Noi per esempio concepiamo la struttura di un'esposizione come un palcoscenico di un teatro, quindi ci deve essere una prima entrata in materia molto forte anche dal punto di vista scenografico, molto coraggiosa. Poi ci devono essere dei continui cambiamenti di scena lungo il percorso espositivo e alla fine c'è il grande finale dove insomma il visitatore ha anche l'occasione di uscire dal museo non semplicemente dicendo ho visto delle belle opere d'arte, ma anche portandosi a casa un messaggio finale che magari lo fa riflettere un po' di più. Quindi lavorando sulla scenografia, secondo me si può raggiungere tanto, sia con le tecnologie moderne che ci sono oggi, dalle proiezioni, l'acustica, gli elementi digitali, fino ad arrivare naturalmente anche alla disposizione un po' più sensata delle opere d'arte, contestualizzandole nei contesti di allora.
Questo è straordinario. Che cos'è che diceva che non condivideva totalmente? Sì. Nel senso, perché magari le suscitava qualche riflessione che si aggiunge a tutto quanto stiamo dicendo.
Non condividevo quando la collega diceva che il museo non deve fare politica. Secondo me è proprio il contrario. Una volta il museo esisteva per la conservazione, lo studio di certi materiali. Oggi bisogna uscire un po' da quest'ottica, bisogna prendere posizione, bisogna cercare di partecipare al discorso anche politico della società, ai temi che fanno paura o fanno problema oggi, presentarli in esposizione e partecipare a questa discussione, in maniera che il museo sia veramente un luogo di dibattito, di discussione, di incontro. Altrimenti restiamo a livello precedente. Con questo non voglio dire che la collega fa esattamente questo a Torino, fa esattamente il contrario, vanno addirittura in piazza, lavorano con i migranti, è una cosa meravigliosa, è una cosa estremamente coraggiosa. Noi lo facciamo a livello di mostre, quando per esempio qualche anno fa abbiamo presentato l'Arabia del Sud nell'antichità, quindi lo Yemen di oggi, evidentemente non abbiamo potuto solo presentare la fila delle opere d'arte, ma abbiamo presentato anche questa regione che oggi è martoriata,
certo,
dalla guerra. Tant'è vero che siamo finiti sulla pagina internet dell'UNESCO. Bisogna sempre cercare di entrare nel discorso anche politico, secondo me.
Sì, anche perché questo si lega a un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore, da un'ascoltatrice, che dice: quando si uccidono pezzi di storia, si uccide pure l'intera umanità, che sono pezzi di storia pure essi, e quando guardiamo le devastazioni, le distruzioni che sono state fatte in certe aree geografiche del mondo, e tanto per non citare enti e fatti che sono noti a tutti, immaginate le distruzioni compiute dallo Stato Islamico, dal sedicente Stato Islamico, che insomma ha distrutto opere d'arte inestimabili, e significa appunto toccare le radici stesse della nostra civiltà. Gianna Mina, una riflessione conclusiva e riassuntiva su quanto abbiamo detto, che potrebbe partire dalla domanda: allora che cosa devono essere oggi i musei?
I musei devono essere, penso, adesso devono, forse dovrebbero essere, dovrebbero
cosa
cercare,
potrebbero essere
potrebbero essere dei luoghi, ed è stato evocato un attimo fa molto bene dal collega, dal direttore Bignasca, che in effetti nelle sue mostre sovente osa tematizzare delle questioni che sono ancora un pochino marginalizzate. Ecco, sono quei luoghi dove dovrebbe essere possibile una discussione di temi che oggi ci preoccupano, ma partendo da una cosa che si chiama collezione o mostra. Sono due cose diverse, ma diciamo dalla collezione. Ogni museo ha un'identità sua, già questo è un concetto estremamente interessante. Sono dei patrimoni che sono stati conservati nel passato da chi ci ha preceduti, che ha fatto delle scelte. Sono dei luoghi sempre di scelte, non sono neutrali, ma sono dei luoghi che permettono, proprio per la varietà delle loro collezioni, di portare nel pubblico, soprattutto in una democrazia, dei dibattiti che altrimenti sarebbero difficilmente possibile. Io credo fortemente che questo ruolo del museo e di una politica culturale intelligente possa portare non alla soluzione, perché nessuna delle soluzioni, ma con coraggio ad affrontare delle tematiche che noi sentiamo molto pressanti. Dunque musei come quelli che sono stati con me stamattina, di temi archeologici fondamentali, musei storici, musei d'arte, se insieme hanno il coraggio di affrontare questa responsabilità, possono veramente fare una certa differenza.
E se non lo dice Gianna Mina, lo dico io. Sicuramente l'anno prossimo, in occasione dei 200 anni della nascita di Vincenzo Vela, sarà anche l'occasione di fare una archeologia della nostra appartenenza culturale, della nostra appartenenza culturale nel senso più ampio, transfrontaliera, e quindi ritrovare delle radici profonde, anche andando a visitare il museo di Vincenzo Vela di Ligornetta, così come ritroviamo i nostri legami culturali europei visitando l'Antiken Museum di Basilea, e di cui ringrazio il direttore Andrea Bignasca di essere stato con noi, così come ritroviamo le nostre radici europee, culturali e potremmo dire di appartenenza alla famiglia umana, quando si visita un museo come quello egizio di Torino, che ci riporta addirittura indietro all'epoca appunto degli egizi, che sono stati tra le più grandi civiltà di tutti i tempi. Grazie di essere stato con noi, è stata davvero una bella chiacchierata a tutto tondo con i nostri interlocutori. Mille Voci torna domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.